La teoria delle probabilità, sviluppata da Pascal e da molti altri, ha molte applicazioni. In particolare, il concetto di probabilità soggettiva, serve per valutare la probabilità di qualunque ipotesi, e sottolineo qualunque perché non si tratta solo di valutare la probabilità delle ipotesi scientifiche, ma anche di ipotesi diagnostiche, giudiziarie, di ipotesi investigative, e anche di ipotesi teologiche concernenti, cioè l'esistenza o l'inesistenza di Dio. Il grande spettro di applicazione della teoria delle probabilità si affianca, per così dire, al grande spettro di applicazione della teoria delle decisioni che sulla teoria della probabilità si innesta naturalmente inserendo e utilizzando anche il concetto di utilità. E anche qui abbiamo visto due problemi di decisione: uno che riguarda la banale decisione di portare o no l'ombrello fuori durante una passeggiata, e l'altra la scommessa su Dio. Naturalmente ci sarebbe da aggiungere tutto il vasto spettro delle lotterie che affrontiamo nella vita quotidiana, che sono il gratta e vinci, l'acquisto di biglietti di lotteria con dei premi più o meno imponenti, fino a quella grande lotteria di Babilonia che è la nostra vita. L'espressione lotteria di Babilonia la copio dal racconto. Famoso racconto di un altrettanto famoso scrittore argentino che è Borges. Trovate questo racconto spettacolare e breve nella sua antologia Finzioni, dove Borges accorge bene che qualunque atto della vita è una scommessa, anche quando usciamo di casa in automobile per recarci al lavoro o allo studio, dobbiamo mettere nel conto l'utilità attesa di quest'atto, perché esiste una piccola, ma non zero, non nulla, probabilità di morire. Quindi anche morire in un incidente d'auto o perché un meteorite ci ha colpito. Naturalmente anche l'opzione di restare in casa comporta qualche genere di rischio, in quanto moltissime persone muoiono in casa sbattendo la testa su un pavimento troppo lucido. Ma lasciamo stare. Per il momento la teoria delle decisioni, sulla quale torneremo quando parleremo delle decisioni importantissime che un cittadino di una democrazia fa partecipando alla vita politica, per esempio con il suo voto. Anche quella è una scommessa, una lotteria. Ora ci occupiamo del tema più importante per alcuni di noi e forse per tutti, anche per chi non l'affronta consapevolmente, che è la valutazione della probabilità di Dio, il quale apre un capitolo che potremmo chiamare di teologia bayesiana, che non è privo di interesse tutt'altro. Il reverendo Thomas Bayes è famoso, come sapete, per il suo teorema. Il teorema di Bayes può essere formulato in vari modi. La formula più semplice la trovate in fondo al capitolo sulla teoria delle probabilità. Se voi prendete la formula più semplice, che dice che la probabilità di H data all'evidenza E è uguale alla probabilità iniziale di H, P di H, moltiplicato per la verosimiglianza di H rispetto ad E, vale a dire per la probabilità P di E dato H, il tutto diviso per la probabilità di E, bene, quella formula la potete riscrivere come il prodotto di due fattori. E per non leggere una formula che appare un po' complessa, o per non leggerla subito, vi prego di recarvi con lo sguardo nelle ultime righe di pagina 58 delle dispense, dove trovate appunto che P di H dato E è uguale al prodotto di due fattori. Il primo è P di H, la probabilità iniziale di H, l'altro fattore è una frazione, che ha come numeratore P di E dato H e come denominatore P di E. È sempre il solito teorema di Bayes, solo che l'abbiamo descritto in una maniera diversa. Se noi sappiamo cosa significa il primo fattore E, significa quanto credevamo in H prima di imbatterci nell'evidenza E. Il secondo fattore è una misura del potere esplicativo di H nei riguardi di E. cioè della capacità dell'ipotesi H di spiegare l'evidenza e rendendola più probabile. Naturalmente qualcuno mi dirà che già P di E dato H, cioè la verosimiglianza, fu introdotta come una misura di potere esplicativo dell'ipotesi H nei riguardi dell'evidenza E, però diciamo che questo modo di rendere il potere esplicativo come una frazione che vedete nella penultima riga di pagina 58 è più plausibile, perché ti dice quante volte aumenta l'aspettatezza, consentitemi questa espressione, o la prevedibilità dell'evidenza E se tu hai, supponi che sia vera H. P di E potrebbe essere l'1% e P di E dato H potrebbe essere il 10%, ma questo significa che supporre H moltiplica per 10 l'attendibilità di E, quindi H ha un grande potere esplicativo se è già nota, oppure potere predittivo se non è ancora nota. Dunque, come vedete a pagina 59, il contenuto intuitivo del teorema di Bayes può essere espresso anche in questo modo. Dire la verità, è già il secondo modo in cui esprimiamo il suo contenuto intuitivo. Uno era nei famosi esempi investigativi dell'investigatore Sempronio alla fine del capitolo sull'epistemologia bayesiana. Adesso lo esprimiamo così, come leggiamo a pagina 64, scusate, devo dire 59. Vedete che c'è una discrasia tra il numero di pagine stampato e il numero di pagine, diciamo, totale, a partire dalle prime che non hanno il numero. Quindi la pagina con numero 59 nelle prime righe, leggete che il contenuto intuitivo del teorema di Bayes può essere così espresso: la probabilità finale di un'ipotesi H alla luce dell'evidenza E è direttamente proporzionale alla probabilità iniziale di H e al potere esplicativo nei riguardi di E. Quindi ci sono due ingredienti che formano in modo molto semplice, con un prodotto, la probabilità finale di un'ipotesi H. Uno è quanto H era probabile all'inizio, prima di acquisire l'evidenza E. E il secondo fattore è, ma quanto bene H spiega l'evidenza E? Direi che da un punto di vista plausibilità intuitiva, questa formulazione è veramente molto plausibile, perché ti mostra come il teorema di Bayes ti fa calcolare, ti permette di determinare la probabilità finale di una ipotesi alla luce dell'evidenza, tenendo conto sia delle tue opinioni iniziali, P di H, sia dell'impatto che l'evidenza E ha avuto su queste opinioni iniziali. Bene, la fama del teorema di Bayes è associata, dipende anche dal fatto che si tratta di uno strumento molto versatile, che in linea di massima non c'è nessun tipo di ipotesi e di evidenza alla quale tu non possa applicare il teorema di Bayes. Per cui non sorprende che noi stessi abbiamo visto applicazioni scientifiche del teorema, per esempio nel calcolo della probabilità finale dell'ipotesi di Newton alla luce del ritorno della cometa, l'abbiamo anche visto in ipotesi investigative e anche in ipotesi tratte dalla pratica clinica. Ma adesso dobbiamo misurarci con la probabilità di Dio. Come sapete, esistono molte prove nella filosofia, nella storia filosofica dell'Occidente, prove dell'esistenza di Dio, cioè tentativi di dimostrare l'esistenza di Dio sulla base dell'esperienza. Queste prove avevano come nome, portavano il nome di prove a posteriori, perché effettivamente c'erano anche delle prove a priori in cui l'esperienza non giocava alcun ruolo, e la prova che viene in mente, più famosa prova che viene alla mente, è quella di Sant'Anselmo, la famosa prova ontologica. Ma noi qui ci occupiamo delle prove a posteriori, che in un certo senso possono essere divise in due gruppi fondamentali: le prove deduttive, in cui sulla base di alcuni principi generali che non riguardano specificamente Dio, tu, e anche sulla base dell'esperienza, tu dimostri che Dio esiste, lo dimostri con necessità, dati quei principi, date quell'esperienza, oppure prove che adesso vedremo che possono essere definite probabilistiche. Le più famose prove a posteriori dell'esistenza di Dio sono probabilmente i cosiddetti argomenti teleologici, teleologici, non teologici, dal greco telos, che significa fine o scopo. Con questi argomenti si pretende di dedurre la conclusione che Dio esiste da alcune premesse che descrivono la nostra evidenza empirica sull'ordine dell'universo. Questi argomenti tendono a mostrare che l'ordine dell'universo non può essere apparso per caso, ma deve essere stato progettato con qualche scopo da un essere intelligente. Tali argomenti vengono anche chiamati gli argomenti del disegno o del progetto, il cosiddetto disegno intelligente. Ma attenzione che tutte le polemiche sul disegno intelligente hanno a che fare con una particolare varietà di argomento teleologico proposto soprattutto negli Stati Uniti da un gruppo di filosofi, scienziati e credenti che sarebbe un po' troppo facile definire fondamentalisti e che meriterebbero naturalmente un'analisi a parte, anche perché sono stati il bersaglio di feroci polemiche. Ma in Italia tra il cristianesimo italiano e il cattolicesimo non è affezionato a quel genere di argomenti. Comunque non è questa la sede per approfondire. Noi invece diciamo che tra i sostenitori dell'argomento teleologico vanno annoverati dei personaggi del calibro di Tommaso d'Aquino nella sua Summa Theologiae e anche di Newton, il quale nell'appendice alla seconda edizione dei suoi Principia o Principia, come leggono alcuni, del 1713, afferma, e qui leggo la citazione bella di Newton, afferma che l'elegantissimo sistema del Sole, dei pianeti e delle comete non avrebbe mai potuto sorgere senza il progetto e il dominio di un essere intelligente. I miei amici, studenti, interlocutori e atei devono rassegnarsi al fatto che il conflitto tra scienza e fede è vicenda piuttosto recente e che tradizionalmente tutti i grandi padri della rivoluzione scientifica, anche quelli come Galileo e Newton, che ebbero qualche problema a dir poco con le rispettive chiese, erano però credenti. E quindi pensavano fosse del tutto conciliabile la scienza con la fede, e addirittura vedevano nell'ordine del mondo descritto dalla scienza una prova dell'esistenza di Dio. Questi argomenti teleologici, che furono proposti in vario modo fino ai primi anni del Settecento e anche dopo, ma fino ai primi anni del Settecento, erano accomunati da una pretesa: che l'ipotesi dell'esistenza di Dio fosse deducibile con certezza dall'evidenza empirica, sottolineo deducibile anche con certezza. Però poi arriva sulla scena la teoria della probabilità e quindi affiora l'idea che l'esistenza di Dio, invece di essere deducibile con certezza dall'evidenza empirica sull'ordine dell'universo, fosse inducibile con elevata probabilità da tale evidenza. E infatti, a partire dal secondo decennio del Settecento, quindi 1710-20, anche se non ha senso indicare una data precisa, vennero elaborate diverse versioni probabilistiche dell'argomento teleologico. Noi ci occuperemo di questo nella parte finale di questo capitolo, sulle vers delle versioni probabilistiche dell'argomento teologico, con le quali si intendeva mostrare che è improbabile che l'ordine della natura sia apparso casualmente, o se volete metterla in un'altra maniera, che è probabile che l'ordine della natura sia stato progettato da un essere intelligente. Ed è così che noi ci imbattiamo nella la prova dell'argomento teleologico di un personaggio che è diventato abbastanza famoso in questi tempi grazie anche agli studi di Ian Hacking sull'emergenza della probabilità o l'emergere della probabilità, un libro molto bello, pubblicato anche in italiano, per i tipi del saggiatore. E sto parlando di John Arbuthnot, che studiò a fondo il rapporto tra i sessi e vide in questo rapporto tra i sessi, che va inteso proprio come rapporto, come frazione, non come relazioni di vita tra i sessi, e vide nel rapporto tra i sessi, che per la prima volta lui studiò in modo approfondito, un argomento a favore della provvidenza divina. Ma dell'argomento di Arbuthnot avremo modo di occuparci tra qualche secondo.